Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La musica ha questa capacità di unire le anime e di unirsi col Signore. Sempre ci porta, è orizzontale e anche verticale, va in alto, no? E ci libera delle angosce, anche la musica triste. Pensiamo a quei adagi lamentosi, ma anche questo ci aiuta nei momenti di difficoltà.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio del saluto di Papa Francesco agli organizzatori e sponsor del concerto per i poveri che si è tenuto nell'auletta dell'Aula Paolo VI il 13 maggio 2015. La musica ha questa capacità di unire le anime e di unirci con il Signore, così Papa Francesco nel suo saluto. E di questa capacità della musica come mezzo per avvicinarci a Dio è testimone quotidianamente il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo e primo cardinale della storia ad avere pubblicato 3 album di musica. Tra i brani eseguiti al pianoforte, presenti nel cofanetto Compact Disc Florilegio Musicale prodotto dalla libreria editrice Vaticana, figurano musiche di Chopin, Puccini, Mascagni, Mozart, Schumann, Bach e molti altri. Ascoltiamo il cardinale Baldisseri al microfono del padre Vito Magno.
La musica mi ha aiutato fin dal tempo in cui ero giovane sacerdote come cappellano, cioè assistente di un parroco, anzi di 2 parroci, perché io ho trascorso 5 anni di vita pastorale nella mia diocesi, prima di continuare poi gli studi a Roma e compresi gli studi musicali. E quando ho intrapreso il cammino della diplomazia vaticana, ho avuto l'opportunità in differenti paesi di poter esercitare anche questo mio talento, sia come segretario di nunziatura, accompagnando dei padri che mi conducevano nelle parrocchie, e specialmente in paesi dove si parlava una lingua non di carattere internazionale, come per esempio il Giappone. E io mi sono esibito dinanzi ai giovani, perché non avevo altro linguaggio se non questo, che è un linguaggio universale, la musica. E lì veramente è stato un momento di grande contatto, anche spirituale, e di ammirazione. Si stabilisce veramente proprio un feeling forte attraverso la musica.
Attraverso la musica anche le preoccupazioni vanno via. Non so, durante queste 2 puntate del Sinodo sulla famiglia ne avrà avute tante, e credo che poi sulla tastiera musicale li ha un po' addolcite.
Sì, erano momenti molto intensi, quindi anche il tempo veniva assorbito quasi completamente dal lavoro, di giorno e notte. Però ci sono stati momenti in cui avevo bisogno proprio di scaricarmi, di pensare ad altro, mettere le mani sul pianoforte e lì uscire da questo mondo, questo ambiente, e rinnovarmi.
Però nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia non c'è traccia della musica nella vita familiare.
È vero questo, è vero. E d'altra parte non direi che non è venuto fuori, ecco, nelle varie consultazioni, ma è chiaro che è un aspetto, come non si è parlato molto di cultura in sé nella famiglia, cioè nel testo della famiglia. Si è parlato della vita concreta, dura e anche bella, che la famiglia offre, e anche dando delle indicazioni molto concrete e che credo che saranno efficaci per poter vivere bene nella famiglia, e perché la famiglia è fondamentale nella società e per la Chiesa, è da lì che si istituisce e cresce la persona, la prima educazione, i primi sentimenti, ecco, tutto avviene nella famiglia.
Si può dire che la musica è anche metafora della famiglia in base a quello che vi sta dicendo.
Sì, certamente la famiglia deve vivere in una maniera armonica, e ci sono differenti strumenti musicali, che sono il padre, la madre, i figli, poi quelle che chiamiamo correttamente una famiglia grande, che ci sono i nonni, ci sono i zii e tutto questo, e che si allarga. E francamente la musica accomuna e dà anche l'idea che si deve vivere armonicamente.
Comunque per lei, Cardinale Baldisseri, la musica, a quanto capisco, è mezzo di evangelizzazione, no? È missione.
Sì, è stato uno strumento efficace, un mezzo efficace, naturalmente collaterale. Chiaro che la mia missione, quella di prima di tutto di sacerdote, poi come vescovo, poi come nunzio apostolico e ora come cardinale, questa è la funzione più importante e la strada maestra. Però ecco, collateralmente la musica effettivamente, non solo per un fatto personale, ma anche un fatto sociale e comunitario di Chiesa, e sono molto naturalmente sensibile alla musica sacra, alla musica liturgica.
Penso che sia anche l'unico cardinale che è professionista della musica, perché poi altri, anche vescovi e anche papi come Ratzinger, praticamente suonano. Però lei ha fatto il conservatorio, ha fatto degli studi specifici, è un professionista, insomma,
sì,
è l'unico.
Ho avuto questa fortuna di poter accedere appunto a questo tipo di studi, il conservatorio di Lucca, sia qui al Pontificio Istituto di Musica Sacra. Poi ho avuto altri momenti di perfezionamento nei differenti paesi dove sono andato, ho avuto contatti con i musicisti eccetera, e quindi ho continuato questo aspetto della mia vita, e che mi ha gratificato e anche potuto dare un contributo alla Chiesa e al mondo, per cui questo è una parte importante. E effettivamente ecco, ho avuto anche il dono speciale di poter suonare a Papa Emerito Ratzinger, proprio al Castel Gandolfo, che mi ha invitato nel 2007 a una cena privata, e dopo la cena ha voluto che io proprio dessi un concerto a un pubblico molto ristretto a Castel Gandolfo.
Non ha suonato insieme con lui?
No, non abbiamo suonato insieme, lui ha preferito farmi suonare, è un'esperienza molto bella. Recentemente sono stato anche da lui in udienza, mi ha permesso quindi di avere questo contatto, e ho offerto proprio personalmente il mio ultimo disco, dato che aveva già avuto i due precedenti, perché sono inclusi poi in questo, perché è un cofanetto, e mi ha ringraziato e abbiamo ricordato questi bei momenti.
Con Papa Francesco invece?
Papa Francesco ha avuto proprio l'opportunità in questa sala di poter suonare tre pezzi, quando si invitò ufficialmente qui nella sede del Sinodo per un lunch, volendo ringraziare il segretario generale e tutti i suoi collaboratori per il compimento del Sinodo straordinario. E io ho avuto l'opportunità, era qui proprio in questa stanza, e ho potuto suonare qualcosa anche per lui.
Vi conoscevate prima, ovviamente.
Già dalla conferenza di Apparecida in San Paolo nel 2007. te, ci siamo visti, ci siamo incontrati, ma insomma, così come tanti altri vescovi, perché era una conferenza che abbracciava rappresentanti dei vescovi del Latin America.
E poi al conclave, poi, dove lei era l'artefice della fumata.
Sì, esattamente, lì io ero segretario del conclave, ma prima il titolo era quello di segretario del collegio cardinalizio. Il decano è il cardinale Sodano, io ero quindi il numero due e ho partecipato a tutte le sedute o congregazioni che erano precedenti alla chiusura proprio del conclave. E lì ho avuto opportunità di vederlo, di incontrarlo come arcivescovo di Buenos Aires e quindi come Bergoglio. E poi c'è stato il conclave, al momento del conclave loro sanno che dopo l'elezione io ho avuto questo grande gesto, dono dello zucchetto che mi ha posto sul capo, come segno che ecco, sarei diventato cardinale. Questo è stato un gesto che mi ha toccato.
Che immagino conserverà.
Conserverà una teca speciale.
Ecco. Bene, la musica che lei fa, e qui vedo, sono tutti grandi nomi. Quali sono i suoi maestri, i suoi punti di riferimento?
Il punto di riferimento principale è Chopin, perché è il più grande artista, compositore, esecutore pianistico. Fino ad oggi io credo che non è stato superato. Poi anche compositori spagnoli come Albéniz, Granados, che mi piacciono molto. Inoltre Mozart, Schumann e anche un grande compositore russo che è Rachmaninov. E nel campo francese sono molto sensibile alle composizioni di Debussy.
Ecco, lei è uscito da poco con questo cofanetto della Libreria Editrice Vaticana, Florileggio Musicale. Ci sono tre CD, c'è un filo rosso che li lega?
In primo luogo un filo rosso, diciamo, dal punto di vista cronologico. Il primo disco è stato inciso nel 2007, il secondo nel 2012 e il terzo nel 2015. Quindi c'è un filo che si vede come anche da un punto di vista di interpretazione che è diverso, cioè c'è una maggiore espressività, una maggiore sensibilità col tempo che passa. E naturalmente le scelte più o meno sono quelle. Io sono molto molto orientato all'aspetto romantico piuttosto che di altro genere. Allora ho prediletto i grandi autori del romanticismo. Questo.
Chi pubblica dischi poi deve fare in modo che si vendano. Quindi lei cosa fa in questo mercato che è così difficile?
Io so benissimo che il mercato della musica classica è molto molto difficile, molto molto ristretto. Però quello che interessa è quello di dire ho prodotto qualcosa che può essere utile, non solo. Quindi una soddisfazione personale di suonare, ma anche possa essere di soddisfazione per gli altri, per quelli che ascoltano, gli interessati. E a questo proposito c'è stato un lancio ufficiale del disco il 30 giugno scorso a Sant'Anselmo e in quell'occasione ho anche voluto che l'abate primate Nocker Wolf, buon flautista, mi accompagnasse. Abbiamo quindi suonato alcuni pezzi in duo e altri pezzi in forma individuale. E il giorno 10 di luglio sono stato invitato a Londra, anche lì per un concerto, alla Brompton Oratory, una grossa parrocchia dove c'è un po' l'elite della city. Ecco. E quello per un fine di beneficenza, per i cristiani perseguitati. L'organizzazione della Chiesa, gli aiuti alla Chiesa che soffre, era presente e abbiamo quindi anche comunato questa intenzione speciale e abbiamo quindi fatto un concerto.
Insomma, un cardinale che tiene concerti è una figura inconsueta, quindi come chiamarla, eminenza e maestro?
Sono Don Lorenzo, mi chiamano tutti, che questa è la cosa più bella, semplice le persone che mi conoscono fin da ragazzo, questo è il titolo giusto.
Siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la 21ª del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 13 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Nella prima lettura noi vediamo l'annunzio di un grande raduno di tutte le genti che parlano tutte le lingue. Addirittura il testo terminerà dicendo che anche tra loro il Signore si prenderà sacerdoti, leviti, vuol dire che saranno sacri. Ecco, noi dobbiamo pensare che la mentalità vetero-testamentaria contro cui in certo senso sbatte il Signore Gesù, essendo peraltro il compimento delle promesse dell'Antico Testamento, è una mentalità tendenzialmente elitaria, come è un po' l'impulso religioso tendenziale al suddividere gli eletti dagli scartati, i giusti dagli ingiusti, i buoni dai cattivi e quelli che si salvano da quelli che si perdono. E di fatto è una realtà della tradizione biblica il disprezzo di coloro che non sono dell'etnia ebraica. E questo testo del profeta Isaia, siamo al capitolo 66, cioè alla fine proprio delle profezie, della terza parte del profeta Isaia, è straordinario perché parla invece di un'accoglienza universale dove da tutte le genti potranno venire gli uomini sacri, i sacerdoti. Ecco, allora noi vediamo che questa è una buona base per capire che il discrimine non è più il sangue. Diceva il prologo di Giovanni: né da volere di carne, né da sangue, né da volere di uomo, ma da Dio i suoi figli vengono generati. Che vuol dire? Che il casato non è più il parametro. Infatti, nel Vangelo di questa domenica c'è questa domanda drammatica, tipica della mentalità religiosa: sono pochi quelli che si salvano? Cioè, chi si salva? Chi è che va a buon fine? Il Signore risponderà con questa frase che non risponde alla domanda di fatto, o in un certo senso la evolve. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. E da questa premessa seria, che dobbiamo appunto adesso scandagliare e accogliere, terminerà dicendo, e termina questo Vangelo dicendo: verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Allora il problema non è la quantità e neanche la qualità, cioè verranno da oriente e da occidente e prima ancora dice: vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi invece cacciati fuori, voi che siete discendenti di Abramo. Allora, dov'è il punto? Questa porta stretta è una porta spaziale, ovvero sia c'ha una misura, è di tot centimetri, è stretta perché non c'entrano gli obesi, è stretta perché non c'entrano, non so, le persone troppo alte o non so cosa. Ecco, è una porta temporale, perché dice qui il testo: quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi sarete rimasti fuori. Cosa sta dicendo questo Vangelo fra le tante cose che ci può dire? C'è una occasione. Il Signore dice: sto passando. Tu ti stai chiedendo astrattamente chi è che si salva, chi è che non si salva, come se fosse una prerogativa personale a prioristica. No. È un'occasione che uno prende. Nel cielo ci si entra sfruttando le occasioni. La vita è una serie di momenti importanti in cui fare il balzo nel regno. Noi sappiamo che il regno dei cieli è molto vicino a noi. Noi possiamo entrarvi? passando alla mensa, al banchetto del regno, per mezzo delle porte che Dio ci apre. La porta stretta in quel momento, per questi tizi che stanno interrogando Gesù, è Gesù che sta passando. Mentre loro stanno facendo queste domande astratte di carattere generale, lui dice: io sono la porta aperta, seguimi, lascia la tua vita, segui quello che ti sto dicendo, inizia a vivere secondo la buona notizia che ti sto portando. Perché uno può fare cose fantastiche, possono queste persone dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze, stavi dalle parti nostre. Sì, ma non siamo entrati in relazione, non siamo entrati in intimità. La realtà è che noi abbiamo una tendenza radicata nella nostra nascita, radicata nelle prime angosce delle nostre prime ore di vita, la paura di perdere la nostra vita. Allora ci aggrappiamo alle cose, ma noi siamo nati in certo senso per morire, siamo nati per andare al Padre, siamo nati per abbandonare la nostra vita. Una cosa che sarà abbastanza facile concordare con tutti gli uomini di questa terra: siamo nati per amare, ma amare che cos'è se non è perdere la propria vita? Vivere è combattere contro quell'angoscia primordiale per cui io sto fermo qui e mi radico nelle certezze, e invece Dio mi apre delle porte attraverso la carità, attraverso l'apertura alla speranza, attraverso gli atti di fede, dove io posso lasciare le mie infantili certezze, i miei radicamenti nelle cose che mi rassicurano, e passare al rapporto con Dio e con il prossimo. Verranno da Oriente e da Occidente, verranno, tanta gente verrà, si muoverà, voi invece state qui fermi. Voi non passate la porta, mentre ci sarà gente che da lontano farà il salto. È interessante che quando le cose sono in un certo senso meno arrivabili, allora le desideriamo di più. Quando le cose sono un po' più difficili da raggiungere, noi diamo loro l'importanza che si meritano. Quando le cose sono a portata di mano, le banalizziamo. Quando noi crediamo di essere a un passo dalla salvezza, non facciamo più quel passo. Quando ci sentiamo molto lontani dalla salvezza, iniziamo a correre. Che cosa curiosa. Molto spesso nell'entusiasmo di un convertito c'è tutto quel salto che una persona che è cresciuta all'ombra del campanile non riesce a fare, perché dà tutto per scontato. Ecco, il Signore dice: non è scontato che ti salvi, non è scontato che esci dalla mediocrità ed entri nella vita. Non è scontato per niente che i nostri matrimoni si salvino, che le nostre vite religiose si salvino, che i nostri impegni pastorali si salvino, che la nostra vita cristiana vada a buon fine. Non è scontato per niente. Nessuno è, come dire, certo dell'esito di quello che fa. Tutti quanti siamo in una sfida: entrare o non entrare per la porta della santa volontà di Dio, trascenderci o ingessarci in noi stessi, bloccarci nelle nostre certezze o lasciarci portare fuori, andare via dai nostri egitti o rimanere perché bene o male si è sicuri. Ecco, la porta è stretta, le occasioni forse sono meno di quanto pensiamo. In un giorno e una notte mi conduce alla fine, dice un salmo. In un attimo tante cose finiscono e ciò che si dà per scontato si può perdere. È interessante accogliere questa parola secondo la sua autentica dimensione. Sfruttare le occasioni che la nostra coscienza ci mostra, essere alla nostra disposizione. Non c'è bisogno di inventarsi occasioni, non c'è bisogno anche di angosciarci al pensare che forse le occasioni non appariranno. No, Dio è buono e parla al nostro cuore, ci fa capire: è questo il momento di muoverti e sfuggire al demone dell'accidia, dell'indolenza, della ricerca della propria tranquillità e metterci in movimento. La vita è movimento, non è stasi.
E in chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con il programma Cura di Angela Ambrogetti, dedicato all'attività recente di Papa Francesco, la settimana del Papa. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.